Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
Bentrovati amiche e amici in ascolto. Per questo numero di Sfogliando il giornale prendiamo in considerazione una sentenza che è finalmente arrivata su un caso veramente increscioso. Si parla infatti delle vittime di una cooperativa, quella del Forteto, che è una cooperativa eccellente per quanto riguarda, diciamo, l'economia toscana, ma che ha visto anche numerosi casi di abusi sessuali nei confronti di minori che erano stati affidati a questa cooperativa. Allora, io leggo sul quotidiano La Nazione di Firenze la sentenza: 17 anni e 6 mesi a Rodolfo Fiesoli, che era il responsabile della cooperativa, 8 anni a Luigi Goffredi, più altre 14 condanne comprese fra 1 e 7 anni. E poi ci sono tra i titoli alcune considerazioni importanti. Si faccia luce sulle responsabilità, riflettori su politica e istituzioni. Mugnai e Donzelli all'attacco, ora si commissari la cooperativa. E ancora, quanta fatica per rompere il muro del silenzio anche tra i politici, lo dice il consigliere regionale Bambagioni, che abbiamo in linea. Intanto vediamo se ci sente, pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, salutiamo anche Claudio Coppini qui nei nostri studi, che sta leggendo attentamente le numerose pagine del quotidiano La Nazione. Ecco, c'è veramente motivo per condividere una soddisfazione come leggiamo sui giornali, oppure rimane comunque una vicenda che non è completamente risolta? Ecco.
No, diciamo che la vicenda di per sé è terribile, è una delle pagine più brutte che io ricordi che è avvenuta qui in Toscana, perché il fatto totalmente ingiustificabile sta nel fatto che questi bambini sono stati sottratti alle loro legittime famiglie, che magari non erano in grado di mantenerli e di educarli, per affidarli a una comunità che in realtà si è comportata molto peggio delle famiglie di origine. Quindi, essendosi di mezzo il Tribunale dei Minori e il sistema degli assistenti sociali, questa è una cosa che gridava vendetta e che quindi oggi in qualche maniera moralmente questi giovani, ormai uomini e donne, che hanno subito queste violenze, perlomeno moralmente trovano un riconoscimento alle loro denunce che fino a poco tempo fa in realtà erano state scartate o comunque mai prese seriamente in considerazione. Quindi sul piano della giustizia a me sembra che questa sentenza rappresenti molto, perché mette fine dopo 35 anni a delle vicende di cui si vociferava, ma in qualche maniera sembrava un muro di gomma.
Quindi, ecco, non era una sentenza scontata, vero?
Non era assolutamente scontata, anche perché le stesse vicende processuali hanno fatto sì che a un certo punto il giudice, che aveva quasi completato il lavoro,
è stato accusato.
Solamente poi l'intervento del livello regionale, della giurisdizione regionale, lo ha ripristinato fortunatamente facendogli completare il lavoro, sennò tutto questo si sarebbe potuto prescrivere. Quindi non è da scontato. Detesto che questa comunità, io parlerei più di comunità che di cooperativa agricola, perché la cooperativa è un ambiente di lavoro che certamente è legato a doppio filo anche alla comunità, però questi bambini venivano affidati a membri della comunità e è la comunità che in questa maniera è stata giudicata nella gravità dei fatti, sia nei due responsabili e anche fondatori, ma anche in altre 15 persone. Quindi quest'idea che anche nella commissione d'inchiesta regionale non fosse un caso isolato, ma fosse un sistema, quasi una setta per certi aspetti, all'interno della quale si consumavano queste cose, è emerso dalla prima sentenza di condanna grave che c'è stata proprio ieri. Quindi anche questo è un aspetto importante e che io credo si sia potuto raggiungere anche perché questa cappa, diciamo, di difesa in qualche maniera che c'era verso questa cooperativa è saltata, perché la commissione d'inchiesta che io ho portato avanti in regione insieme ad altri 4 membri.
Ecco, infatti non l'abbiamo detto, ma lei è stato vicepresidente della commissione regionale, sì, che si è occupato del caso Forteto.
Paolo Bambagioni, tu fai capire che è stato molto difficile. Addirittura in questo articolo dice, dopo aver avuto praticamente una confessione su quello che stava accadendo, anche per te sembrava incredibile, però quando ti sei reso conto che veramente, oltretutto una storia che è durata più di 20 anni, mi sembra, quindi anche questo è molto, molto complessa, già con delle condanne precedenti, come hai detto bene te, come se ci fosse un muro di gomma. Cioè hai detto è stato difficile anche raccogliere le firme all'interno del Consiglio regionale, cioè è stato tu e Mattei, mi sembra, poi c'è stato un lavoro... Sì. Come mai secondo te questo silenzio della politica?
Da una parte si era creato una credibilità a questo fondatore.
Quasi un guru, vero? Vero Paolo?
Sì, quasi un guru, perché faceva chiamare il profeta, e aveva una credibilità che si era creata negli anni, non solo negli ambienti politici, ma anche negli ambienti scientifici, perché avevano accolto riunioni, avevano favorito convegni, avevano pubblicato libri, quindi insomma si era creato un passaparola di credibilità e di accreditamenti che, vi fa solo questo esempio per farvi capire quanto era potente, quando lui è stato arrestato nei primi giorni di dicembre, di 2 o 3 anni fa, non ricordo una precisione, però 15 giorni prima fu chiamato nel Salone 500 dall'allora sindaco Renzi per insignito di un premio, premi TED si chiamano, a livello internazionale, che era una delle persone più rappresentative non solo insomma, di Firenze ma della Toscana, in quanto aveva fondato una comunità, questa comunità aveva fatto bene in campo economico, la sua cooperativa, aveva fatto bene in campo sociale, recuperando ragazzi, handicappati, quindi...
Ecco, da questo punto di vista, io leggo sempre sul quotidiano La Nazione di Firenze che c'è una dichiarazione di Rossi, il presidente della Regione Toscana.
E anche era presente Nardella.
Era presente il sindaco Dario Nardella. Cosa c'è? È un cambiamento di atteggiamento oppure, come dire, uno ci mette il cappello sopra, insomma?
No, devo dire che... io ho registrato difficoltà a raccogliere le firme perché il primo impatto era di incredulità, del resto l'ho provato anch'io quando fui chiamato nel Mugello da questi 4-5 persone che poi hanno costituito questa associazione Vittime del Forteto e mi raccontavano queste cose, anch'io temevo che fosse il classico caso di colui che magari dopo essere stato recuperato dalla comunità magari anche una denuncia per vedere di recuperare dei soldi da coloro che gli hanno fatto del bene. Cioè inizialmente io pensavo, ero molto diffidente, poi però entrando nel mezzo, comprendendo quello che mi veniva detto eccetera, pensai che lo strumento per poter evidenziare nella dovuta maniera la cosa anche sul piano politico regionale, perché era questo che loro volevano, era una sponda, fosse la commissione d'inchiesta, che in base allo statuto della Regione Toscana io potevo attivare solo se raggiungevo 13 firme, e devo dirti che le persone all'inizio per incredulità, poi anche, come dire, non è che ci vuole un pochino di coraggio, perché comunque sfidi un sistema, insomma vai contro un sistema che per 35 anni l'ha difeso e tutelato in qualche maniera, perché la cosa che ha dell'incredibile è che negli anni 80 questi due personaggi furono condannati dal Tribunale di Firenze per atti di violenza su minori. Però pochi mesi dopo la condanna fu lo stesso Tribunale dei Minori ad affidargli il primo ragazzo. Quasi come a dire, guarda, la sentenza c'è stata, ma è una sentenza che noi non vogliamo riconoscere.
E questo sul piano istituzionale è molto grave, eh?
È gravissimo, certo, certo. Perché poi ci fu anche uno scontro di due visioni ideologiche e politiche di quegli anni 70, in cui c'era la visione più tradizionale, no? Che difendeva la famiglia, e la visione più progressista in quell'epoca, invece diceva ma insomma la famiglia è un'istituzione superata, lì si propone una comunità aperta, voi siete bacchettoni, non la capite. Quindi si scontrò anche su questo piano politico-ideologico, e però la cosa che per me rimane del tutto ingiustificata è che una comunità in cui queste persone avevano avuto una condanna, non solo gli vengano ridati i bambini, ma poi i sistemi di controllo furono sistemi, insomma, in qualche maniera che non sono mai riusciti a far emergere quello che invece è emerso con tutta chiarezza quando la commissione d'indagine ha iniziato a fare interrogatori, interviste, ha comunque convocato delle persone che hanno rappresentato una situazione, come ripeto, di mancanza assoluta di libertà, di pensiero unico. Quindi
ecco, poi naturalmente sul giornale si parla anche chiaramente di abusi sessuali nei confronti di bambini, di bambine fino a 8 anni, quindi...
Senti, qui c'è una cosa interessante su quello, Roberto, che dianzi facevi sottolineare, e mi sembra che il sindaco Nardella dica proprio queste cose: da qui si deve trarre l'insegnamento per aumentare il livello di vigilanza e controllo nei confronti di strutture a cui si dà fiducia. Questo, diciamo, è un mea culpa della politica, Paolo?
Ma sai, come dicevo prima nell'intervento, questa diffidenza iniziale, devo dire, però, avendo poi comunque raggiunto le firme necessarie, avendo costituito questa commissione, diciamo, il livello regionale e direi il Consiglio in tutte le sue articolazioni, da Rifondazione Comunista fino alla Lega, a un certo punto ha appoggiato, votando all'unanimità, la relazione finale di questa commissione d'inchiesta. Quindi vuol dire che il Consiglio regionale, dal suo punto di vista, ha fatto da cassa di risonanza a questa denuncia, dando anche la possibilità alla giustizia poi di svolgere il suo compito in piena, come dire, serenità e tranquillità. E la ciliegina sulla torta, in qualche maniera, è stata poi la costituzione di parte civile a favore delle vittime da parte del Presidente Rossi, che una volta che il Consiglio regionale ha votato l'unanimità questo documento si è costituito proprio per chiudere il cerchio. Quindi sul piano politico, anche se con qualche tentennamento, con qualche diffidenza, con qualche anche comportamento un po' pavido, diciamo, di timore o di paura, che poi però si è accodato dopo, alla fine credo che la politica da questo punto di vista non abbia mancato questo appuntamento. Certamente nei 35 anni precedenti ce ne potrebbero essere stati tanti altri appuntamenti mancati in cui non si è avuto il coraggio di portare avanti comunque altri segnali inquietanti che erano emersi, perché c'è stata anche la sentenza del 2000 della Commissione, diciamo, europea, che condannava lo Stato italiano perché una mamma belga aveva denunciato tutti i fatti, insomma, volendoli vedere. E poi c'era comunque un sistema di controllo degli assistenti sociali che, insomma, ha lasciato molto perplesso.
Ecco, speriamo che almeno su questo le istituzioni si muovano per fare chiarezza, no? Questo ce lo possiamo aspettare?
Ma io questo me lo auguro insomma, cioè, è una cosa, diciamo, che io credo che poter completarsi nel migliore dei modi dovrebbe prevedere, appunto, al rispetto di queste sentenze ora vengono fatte. Ovviamente sono sentenze di primo grado, quindi ci saranno altre possibilità di difesa da parte di chi, però insomma quello che è del tutto inconcepibile è che oggi guidino questa cooperativa i cosiddetti federalisti, cioè questa cooperativa, pur essendo una cosa autonoma, però di fatto si è basata sul lavoro di questi circa 100 membri della comunità, un lavoro per tanti anni anche gratuito, per cui ora non si può far finta di nulla, insomma, non è che cambiando il consiglio di amministrazione si può dire l'operativa è diversa. Sì, lo spirito operativo purtroppo non c'è stato, perché se la comunità aveva un pensiero unico, evidentemente sentiva anche sul lavoro. Intervenisse un commissariamento, capito? Un commissariamento che salva quello che c'è da salvare lì dentro, che è molto, cioè l'organizzazione aziendale, il marchio ovviamente dovrà essere rinnovato e più che altro i posti di lavoro, che non ci sono solo persone della comunità ma anche persone esterne lavorando lì dentro. Quindi credo la cosa più sana, più saggia per tutti sarebbe quella.
Allora, abbiamo detto che c'è stata questa dura sentenza, 17 anni e 6 mesi a Rodolfo Fiesoli, 8 anni a Luigi Goffredi, più altre 14 condanne, comprese fra 1 e 7 anni, a proposito del caso Forteto. Però, ecco, sempre sulla Nazione leggiamo, insomma, di insoddisfazione E io leggo qui un paragrafo. Appoggiato a una colonna dell'aula, il presidente del comitato delle vittime del Forteto, Sergio Pietracito, assorbe il verdetto e scuote la testa. Non capisco. Lo condannano e gli permettono di tornare lì, in quella setta, da quelle persone con cui non si è mai interrotto il legame in tutti questi anni. L'incubo del Forteto non finisce con una sentenza. E poi c'è una sezione, retroscena, condannato ma rimesso in libertà, ecco perché. In teoria, pur gravato da una condanna a 17 anni, Fiesoli potrebbe tornare al Forteto. Ieri, come dice la legge, gli è stata tolta la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Vicchio per scadenza dei termini. Al momento è dunque libero e non sarà facile per la procura chiedere una nuova misura restrittiva. In base alle ultime norme, infatti, non si configurerebbero esigenze cautelari. Allora, ecco, di fronte a questa cosa che uno non capisce, insomma...
sono le storture, diciamo, della giustizia, perché mi sembrano cose totalmente ingiustificabili, e io mi auguro che chi esercita la giustizia trovi anche le forme per cui la sentenza possa essere applicata fino in fondo. Cioè, quest'uomo in questo momento, in attesa di giudizio, gli era precluso di stare dentro la comunità giustamente, e ora è stato condannato, no, sembra assurdo che possa entrare la comunità, perché sembrerebbe giusto, insomma, perché il rischio che possa essere perpetuato il reato, che possano essere confutate le prove, c'è sempre. Quindi mi sembrerebbe che chi esercita la giustizia dovesse trovare gli strumenti, perché anche se questo fa appello, intanto lui non possa essere ricoinvolto, anche perché lì si vive una situazione di contrasto continuo, perché queste sono persone, anche le vittime, che purtroppo, per motivi che non hanno alternative, vivono dello stipendio, ma fuori dal loro lavoro all'interno di questa cooperativa. Quindi è bene ci sia qualche uno che tuteli tutti, non solo diciamo i fedelissimi, ma tutti, anche chi ha denunciato. Quindi lì ci vorrebbe un occhio particolare. Io credo però che con questa condanna, che ripeto, non ha solo condannato i vertici, ma ha condannato un sistema di 15 persone, senza tenere conto che ci sono anche dei giudici sotto giudizio. Io non so, perché questo parte della cosa che è una delle più delicate, ma anche che ci fa capire come mai c'è stata questa copertura, veniva decisa fuori dal Tribunale di Genova. Io non so, e non credo ci sia una sentenza a breve, però c'è anche questo aspetto importante. Credo che questa sentenza peserà come una pietra definitiva su queste vicende di questa comunità, su queste storture terribili che ci sono state, e da qui si possa ripartire per dare più protezione a queste persone che hanno avuto il coraggio di denunciare, e se ci sarà la possibilità di un risarcimento oltre morale anche economico, e comunque, diciamo, svoltare pagina, salvando quello che si può salvare, quindi probabilmente anche l'azienda, però all'interno di un meccanismo in cui le persone possano garantire il vero spirito cooperativo che in questi anni purtroppo non c'è stato.
E con questo concludiamo la nostra intervista a Paolo Bambagioni, consigliere regionale, è stato anche vicepresidente della commissione regionale proprio sul caso Forteto. Abbiamo parlato, Claudio, di questo giudizio di primo grado, quindi purtroppo è un caso di cui continueremo a sentir parlare, il caso Forteto e anche gli abusi nei confronti dei minori.
Anche perché, Roberto, abbiamo capito che è stato un caso complicatissimo e purtroppo con delle connivenze proprio dalla parte che non ci saremmo mai aspettati ci fossero, no?
Per il momento grazie per l'attenzione e a risentirci.
Arrivederci.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.